Questo primo giorno avrei pensato così di preparare il terreno ad accogliere poi la parola anche delle beatitudini. E vorrei fermarmi un pochettino su quello che è stato, che è tuttora la nostra vocazione e su quel terreno che sta sotto ogni vocazione, che è il desiderio. Il desiderio appunto muove tutti gli uomini di qualsiasi natura, di qualsiasi religione essi appartengono. A volte noi perdiamo il senso della vita. Perdiamo a volte il senso anche della vocazione, non lo perdiamo mai completamente, però può succedere che qualche volta si perda un po' la luce dei passi, non si cammina, non si capisce bene dove si sta camminando. Il desiderio c'è sempre e vorrei proprio, perché Agostino ne parla tanto, no, del desiderio. Il desiderio è ancora qualcosa di più profondo. E Dio lo attiva in qualche maniera, ci orienta verso di Lui. È un orientamento il desiderio. Una vocazione senza desiderio, senza passione, è quello che dà senso alla mia, alla vostra vocazione, alla vocazione di tutti, è il desiderio, è la passione. Il senso è l'attrattiva di Dio. Ma che attrattiva potrebbe essere quella di Dio se Dio stesso non ci avesse creati capax Deo? A che serve la luce se Dio non ci avesse creato gli occhi? Quindi, quando noi diciamo ci vuole più parola di Dio, ci vuole più legge, ci vuole più rispetto, ci vuole più codice morale, ci vuole più moralità, ci vuole più fedeltà alla legge, noi diciamo che ci vuole soprattutto un intervento esterno. Ma dimentichiamo spesso che questo intervento esterno, questa fedeltà alla legge, ha senso se il mio desiderio intercetta. Se il mio desiderio non intercetta più nulla, perché si è un po' atrofizzato, la vocazione non porta frutto. Anche se tu metti tante leggi, anche se tu diventi più rigoroso di prima, quindi il desiderio è proprio questo orientamento a Dio, no? E Agostino dice appunto che sia, può essere razionale o irrazionale. È ragionevole quando va verso Dio. Va verso Dio. Il desiderio di Dio c'è sempre nell'uomo, perché l'uomo ci ha creato così Dio. Ma nello stesso tempo questo desiderio a volte può essere, come dire, Agostino dice perverso, il peccatore ha un desiderio perverso, cioè ha un desiderio che è orientato verso il male, però il desiderio in se stesso è buono. Il desiderio in se stesso è buono. Meglio un peccatore umile, dice sempre Agostino, che un altro che magari non compie peccati, ma è superbo, no? Una persona che è precisa, è sempre lì sulla legge, non sbaglia mai, ma è superbo. Il desiderio, quindi, è qualcosa che ci accompagna sempre. E educare il desiderio è importantissimo durante la nostra chiamata. La vocazione, appunto, è l'attrattiva da parte di Dio. È l'attrattiva da parte di Dio di questo desiderio che lui ha messo dentro di noi. C'è un desiderio profondo dentro di noi, ma non è superficiale, è proprio profondo, è orientato verso Dio, non può farne a meno. Nella volontà c'è questo desiderio, la volontà si muove perché c'è questo desiderio, è attratta da Dio. Noi dobbiamo imparare a educare i desideri. E per far questo, no? Per esempio, pensate che bello, ogni volta che pregate, ogni volta che preghiamo dicevo, Dio vieni a salvarmi. Che significa? Invochiamo, invochiamo Dio. Invochiamo Dio. Perché lo invochiamo? L'invocazione non è una preghiera qualsiasi, è una preghiera particolare, perché tu chiedi a Dio di venire dentro la tua anima. Non è una preghiera di intercessione, non è una preghiera di supplica, ma tu gli dici di venire dentro la tua anima, lo invochi, lo chiami, vieni a salvarmi, vieni dentro di me. Proprio per mettere ordine a tutti questi desideri, vieni a salvarmi. E proprio è bello iniziare gli esercizi pensando proprio a questo grande ambiente che è il nostro cuore, che è il nostro desiderio. Quanti desideri abbiamo in questo mondo? Tanti. Poi sapete che i desideri, a seconda di come sono, tutti reclamano una paternità. Perciò io posso avere anche dei padri, io potenzialmente potrei avere il grande padre, padre buono, ma nel sottobosco vorrei avere anche dei padri non buoni. Allora, è importante che noi incontriamo questi desideri, invochiamo Dio perché venga a visitarci. Agostino dice a proposito una cosa: tu invochi Dio quando chiami Dio in te. O Dio, vieni a salvarmi, lo invoco. Perché questo è invocarlo in certo modo, è invitarlo nella casa del tuo cuore. È il Salmo 30, è il commento Salmo 30. Parlo spesso di questo. Tu lo invochi a venire nel tuo cuore, lo inviti quando iniziamo la preghiera. Noi lo invitiamo. Perché lo invitiamo come padre, come signore. Ma ecco che nella preghiera può accadere che noi siamo distratti oppure facciamo fatica. Sentiamo a volte un attrito nella preghiera. Un attrito. Perché? Penso che seguendo Agostino e la parola di Dio si può capire, no? Questo qui. Perché i desideri non sono tutti orientati a Dio. Formalmente sì, ma sotto abbiamo altri desideri. Allora è importante che noi incominciamo oggi a vedere dove stanno questi desideri, verso che cosa tendono. Verso che cosa tendono? Perché voi sapete meglio di me che il cuore dell'uomo è un abisso. Allora, prendo un brano del Vangelo, è la chiamata dei primi quattro discepoli, secondo Matteo. Matteo 4, 18, 22. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori, e disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo e loro padre riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono il loro padre e lo seguirono. In questo brano del Vangelo Gesù incontra queste due coppie di fratelli mentre fanno il loro lavoro quotidiano, il lavoro che serve per vivere. Possiamo immaginare che questi qua due coppie di fratelli vivessero anche loro con tanti, come tutti gli uomini comunque, avessero nel loro cuore dei desideri. Gesù richiama alla prima coppia, chiede di lasciare le reti, e alla seconda il padre. Padre e reti. Le reti servono per lavorare. Il padre dà stabilità, dà sicurezza. La chiamata di Gesù raggiunge questi quattro fratelli, appunto, senza troppa preparazione. Gesù li chiama a seguirlo, in qualche maniera si sostituisce alle reti e al padre, diventa lui il termine dei loro desideri. Perché seguendo Gesù, i desideri di questi quattro fratelli diventeranno conformi all'immagine di Dio. Noi abbiamo lasciato reti e padri, però io penso che la capacità, i desideri sono capaci durante gli anni, subdolamente anche, di riprendersi reti e padri terreni. Sono capaci i nostri desideri di lavorare come fanno le infiltrazioni d'acqua sotto sotto, fino al punto che ci arriviamo a una frana, a uno svuotamento spirituale. Perché non abbiamo lavorato forse a maniera più attenta negli anni passati. Allora, è importante che noi riprendiamo questo passo e vediamo che cosa abbiamo sostituito alle reti e che cosa abbiamo sostituito ai padri, alla famiglia, agli affetti umani. Siamo entrati, diciamo così, nella vita monastica, siamo entrati nella vita religiosa. E nel tempo abbiamo imparato a vivere così come ci viene presentato. Come ci viene presentata questa vita. Però i desideri possono ancora non essere pienamente conformi ai dettami di questa vita. A volte i desideri possono ancora essere attaccati alle cose di questo mondo. Addirittura la vita religiosa in se stessa potrebbe diventare un qualcosa che ci tiene lontano da Dio. perché appunto potremo viverla così perfettamente, da far tacitare i desideri profondi dell'anima. Perché quando il desiderio segue Dio, appunto il desiderio ha bisogno di qualcosa che gli è conforme. Ma che cos'è che è conforme all'immagine di Dio che è dentro di noi? Appunto, solo Dio. Allora, questo desiderio di cercare Dio, questo desiderio di Dio, deve aumentare tutti i giorni in qualche maniera. Non può mai essere soddisfatto perché io faccio bene, perché io sento che ho fatto bene tutte le cose. C'è dentro di noi un anelito, una presenza di Dio, una forza di Dio che deve svilupparsi ogni giorno di più. E per questo non ci sentiamo mai arrivati. E se lo abbiamo trovato il Signore, dovremo ancora desiderarlo ancora di più, cercarlo ancora di più. I rischi più grandi nella nostra vita arrivano quando non desideriamo più nulla. Quando il nostro cuore si è fermato, quando c'è il freddo, il gelo della carità. Ecco perché ogni mattina, no, quando diciamo Dio vieni a salvarmi, Signore apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Ecco, in questo giorno io vi invito a vedere questi desideri, perché il Signore passa oggi, come ogni giorno, e non è che passa dritto perché a noi ci ha chiamato tanti anni fa, anche oggi ci chiama, e Dio ha la capacità di rinnovare la vocazione, tante volte, una volta, due volte, tre volte. Papa Francesco, in un discorso che ha fatto ai preti di Roma, ha detto che Dio può dare una, due, tre vocazioni, cioè può rinnovare la vocazione, la seconda chiamata, la terza chiamata. E spesso si arriva alla fine della prima chiamata, della seconda chiamata, proprio quando non desideri più nulla. E ti sembra di essere morto, paralizzato, perché il desiderio si è atrofizzato. Perché ci siamo ormai abituati a fare quelle cose che la vita ci ha chiesto formalmente, ma noi, nella vita comunitaria, non siamo stati capaci, anche tra di noi, a ridestare il desiderio del cuore. Non siamo stati capaci. C'è una specie di pudore tra di noi, bisogna dirlo. È un pudore, perché riusciamo a parlarci delle cose che esternamente non va bene, quelle che non vanno bene esternamente? Non è chiuso bene la porta, dobbiamo essere più puntuali alla preghiera, ma non riusciamo a toccare profondamente i desideri, non riusciamo a influenzarci positivamente qualche volta, no? Quando Gesù è passato, ha incontrato questi quattro discepoli, non ha parlato molto e ha chiamati a sé. ma appunto strappandoli da quelli che erano i loro interessi, ha fatto sì che il nuovo interesse sia la sua persona e quindi l'evangelizzazione, farli diventare pescatori di uomini. Però lui non è che ha bruciato l'interesse di questi quattro discepoli, li ha semplicemente riorientati verso di lui. Ha portato l'interesse di questi quattro fratelli verso di lui. Un po' è quello che vuole fare anche oggi con noi. E allora io vi invito a capire quanti desideri ci sono dentro di voi, quali sono quelli dominanti, quali sono, se ci sono, quelli fuorvianti. A ogni desiderio corrisponde comunque una paternità. Per questo noi possiamo avere come padre Dio, se desideriamo le cose di Dio. Ma ai farisei ricordate che Gesù dice: voi come padre non avete Dio. E loro si sono risentiti perché: ma noi siamo figli di Abramo. Ma Gesù ricorda con una logica: voi non siete figli di Abramo. Se foste figli di Abramo non avreste desiderato di uccidermi. Quindi Gesù dice che i desideri che sono dentro i suoi accusatori reclamano una paternità che non è quella di Dio, ma è quella del nemico. Allora noi adesso guardiamo con questo tempo di grazia che abbiamo, prima di cominciare appunto, guardiamo di che natura sono i nostri desideri, perché capiremo anche qual è la paternità. E state sicuri, siamo sicuri insomma, che il Signore è deciso di chiamarci una seconda volta, una terza volta. E che a volte l'unico nemico che abbiamo è l'incredulità. L'incredulità è come un virus di quelli che sono nascosti nel corpo umano, come l'herpes, che per magari per 300 giorni all'anno non lo vedi, ma può venire fuori in ogni momento. L'incredulità. E pensate che significa invocare Dio, chiamarlo dentro di sé, e lui vede l'incredulità, vede la rapina che c'è dentro di te. Pensate che potente esorcismo è invocare Dio. Ma è chiaro che se invoco Dio è un desiderio contrario, non come orientamento generale, perché anche sappiamo che, però ecco, se il desiderio poi non raggiunge il suo fine, no, ma viene attratto da qualcosa di storto, allora dentro di me la preghiera è quasi impossibile, no? Allora arriva poi lo spirito di confusione, dall'incredulità nasce lo spirito poi di confusione, perché tutte le strade sono uguali, non so da che parte andare, sono attratto da questo, sono attratto da quell'altro. L'incredulità è uno spessore tra me e le cose di Dio, ed è questo spirito è furbissimo. perché ti fa sentire a tuo agio sempre, anche quando fai l'adorazione, anche quando fai la preghiera più intima, non ti dà fastidio. Formalmente non ti dà fastidio, ma è come uno spessore, un'intercapedine. Che non ti fa credere alle cose di Dio. E quindi, col tempo, ti abitui a vedere le cose partendo dal basso, da quello che fai tu, da quello che ormai sei bravo, che sai fare tu, da quella ormai furbizia che ti sei, hai imparato, no? Sai vivere ormai in una comunità, sai vivere, sai quello che ti chiedono gli altri. Però credere a Dio, affidargli tutta la vita, affidarsi di Lui è un'altra cosa. Perché quando tu credi veramente, quando tu invochi Dio e lasci che Lui venga dentro di te e tu dentro di Lui, a quel punto lì si spezzano le regole. Ma non perché non le rispetti più, è perché si apre un mondo nuovo. E quando noi entriamo nella preghiera, entriamo in un mondo nuovo. Tutta la nostra vita, no? Allora la chiamata diventa bellissima, perché come si è spezzato qualcosa, si è spezzato qualcosa per le due coppie di fratelli, perché Dio chiamandoli ha spezzato un loro mondo, l'ha spezzato, ricordiamoci a questa prima chiamata, ha spezzato l'equilibrio di un mondo affettivo, patrimoniale, l'ha spezzato. Ma perché l'ha spezzato? Perché noi diventassimo liberi. Con gli anni noi ci siamo riassoggettati ad altri vincoli che hanno preso il posto di quelle cose che abbiamo lasciato. Dalla legge eravamo passati alla grazia, ma è molto facile dalla grazia ritornare alla legge. E questo voi siete voi a dirvelo, perché in certi momenti si sente perfettamente che fai tutto ma ti manca l'aria. Perché sei tornato sotto la legge. E non preghi come uomo libero. Quindi l'incredulità va proprio individuata e scardinata. E bisogna pregare il Signore che mi liberi dall'incredulità. Per questo il Signore ha questi metodi, cioè il Signore non è che va molto tenero su certe cose, non è stato molto tenero, non so con voi, giusto, buono, ma certe volte non è quella tenerezza che siamo abituati noi, no? Vieni e segui, perché Lui deve raddrizzare, perché Lui deve darti la vita vera. Allora, i desideri vanno corretti. Adesso prendiamoci un po' di tempo, ripensiamo magari a questa grande riva del mare di Galilea, dove ci ha trovato il Signore, dove ci trova anche adesso, e cerchiamo di individuare quali sono i nostri desideri sani, i desideri di Dio. Il nostro desiderio, anche se è corrotto, comunque è orientato a Dio, quello sarà sempre, anche in maniera irrazionale orientato a Dio, però è appesantito di molto, capite? Se non è ragionevole, se questo desiderio non è ancora libero da certe cose, mi porta a fare tanta fatica. Come si orientano i desideri? Come si possono purificare i desideri? Poi finisco. Agostino dice che innanzitutto ci vogliono, per esempio, la parola di Dio purifica i desideri. La legge, quando è buona, purifica i desideri. Di orare desiderio. Una regola di vita. Ma tutte queste cose qui sono un dono di Dio, cioè queste cose qui ci vengono date dalla Chiesa, no? E sono appunto queste leggi esterne, questa parola di Dio, serve a orientare, hanno una funzione pedagogica, poi lo vedremo anche più avanti, hanno una funzione pedagogica. Tutto quello che noi abbiamo accettato, abbiamo abbracciato in questa vita qui, ha una funzione pedagogica per orientare il desiderio. Perché il desiderio arrivi ad abitare presso Dio e Dio abitare dentro di noi. Allora questa vita prenderà le ali. Perché la magnificenza di Dio non si ferma neppure ai dettami della Sacra Scrittura, come abbiamo visto ieri sera. Dio vuole donarci tutto il suo amore, tutta la sua gloria. Per questo il desiderio di Dio, perché noi siamo fatti l'immagine di Dio, e per questo quel desiderio non è contenuto da nessuna legge. È un anelito senza fine. Mi consumo. Quante volte nei salmi si legge questa espressione? Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, della tua parola. Mi consumo. Il desiderio consuma. L'osservanza della legge non consuma. Rende gelido il cuore. L'osservanza della legge rende il cuore gelido, atrofizzato. È un'osservanza esteriore naturalmente, ma mi consumo nell'attesa, il mio cuore nella te, l'anima mia nella te. Quante espressioni nei salmi ci fanno capire appunto che questi sono verbi che sono legati al desiderio e consumano e bruciano. E bruciano che cosa? Bruciano la nostra vita come incenso. La mia preghiera sta a te, no? Capite che qui la legge è stata talmente interiorizzata che poi porta l'anima, cioè quando la legge è interiorizzata bene, tu sei veramente libero, perché il desiderio poi non è fermato dalla legge. Ma se noi viviamo la legge, le norme, in maniera sbagliata, i desideri sono bloccati. Addirittura quella legge può diventare un desiderio cattivo, un idolo. A volte i desideri si intrecciano con la legge e la legge stessa diventa un desiderio cattivo. Ho fatto tutto, sto a posto. No. Perché tu devi consumarti in questa vita qui. Perciò Dio li chiama a sé perché stanno con Lui, per farli stare con Lui e poi farli diventare pescatori di uomini. Ma il Signore prende tutta la persona, prende tutto. E quindi la parte più viva dentro di noi è il desiderio, che è sempre giovane e ringiovanisce. Provate a pensare, veramente. Il desiderio, anagraficamente, ma questo lo capiamo tutti quanti, il desiderio non ha età. Un novantenne non ha il desiderio di un novantenne. Tant'è che può essere come un giovane nel desiderio, no? Che diciamo noi 50 anni, 60 anni? Mi sento come un ragazzo di 20 anni. Mangerei tutto. Perché? Perché il desiderio non è registrato anagraficamente. Mentre invece noi invecchiamo, possiamo invecchiare, cioè la nostra vita si invecchia. Perché si invecchia? Perché spesso i desideri sono atrofizzati o vanno verso cose che ci fanno male. Ma il desiderio è la giovinezza della nostra vita. Perciò bisogna farlo rinestare. Gesù ne ha bisogno. quella grande fame, quella grande sete di Dio. Ecco dove dobbiamo tornare, quella grande fame e quella grande sete di Dio. Una grande fame e una grande sete. Perché? Dentro di noi il Signore, vede, ha messo un desiderio. Ci sono due tipi di desideri. Alcuni sono superficiali, stanno in superficie, sono desideri frizzanti, quelli passeggeri. Questi evidentemente non corrispondono alla volontà di Dio sulla tua vita. Ma c'è un desiderio profondo, e quello i padri della Chiesa dicono che corrisponde perfettamente alla volontà di Dio su di te. Per cui fare l'obbedienza, questa famosa obbedienza, non è solamente una legge esterna, ma corrisponde perfettamente a quel desiderio profondo che Dio ha messo dentro di te. Capite che dobbiamo andare a ritrovarlo, quel desiderio profondo. Perché allora l'obbedienza non è più una cosa gravosa, ma diventa più sciolta, capite? Perché dentro c'è il desiderio, ma è spezzato, non è stato più aiutato, non l'abbiamo preso più per mano. Perché abbiamo detto, tanto adesso ho la legge, adesso sto in monastero, non devo più pensare a queste cose qui. No, no, e ci devi pensare, perché tutto quello che ti viene dall'esterno, l'obbedienza esterna, ha senso, perché l'obbedienza esterna è l'immagine del padre che chiama suo figlio. Tutte le obbedienze che fai da quando ti alzi la mattina e vai a dormire sono immagini del padre che chiama il figlio, ma è il figlio, è il desiderio profondo dentro di te. Dio Padre chiama quel figlio che è dentro di te, quel desiderio che ha messo dentro di te. E pensate appunto quante volte quel desiderio dentro di te si sente appunto o è atrofizzato o non risponde più, quindi... Allora, per questo penso che bisogna ripartire da qui. Facciamo questo lavoro e dedichiamoci un po' di tempo. Dedichiamoci un po' di tempo tutti a rivedere quei due, tre desideri che abbiamo dentro. Forse qualcuno è già arrivato a essere uno solo. Alla fine, dice Sant'Agostino, quando tra l'interno, il desiderio e la legge esterna, noi, quando i desideri saranno purificati, noi non cercheremo nient'altro che quello che Dio ci dà tutti i giorni. Ci sarà la piena congruenza. Pensate che bello che tutto quello che Dio ti dà ogni giorno è tutto quello che tu puoi desiderare. Quindi il desiderio apre l'orizzonte una volta che ha sfondato l'incredulità, apre l'orizzonte verso la libertà dei figli di Dio.